Allora, questa mattina io volevo condividere con voi un brano della parola che contiene un'esortazione importante. Ed è una di quelle esortazioni belle, quando faccio così avete capito. Ed è un'esortazione che probabilmente ci metterà sotto sopra oggi, ma io sono convinto che ci farà del bene. Perché tutte le esortazioni che sono scritte nella parola di Dio sono per il nostro bene. Le esortazioni che sono scritte nella parola non sono per annientarci, ma sono state scritte perché noi diventiamo sempre più simili a Cristo, perché possiamo arrivare alla statura perfetta di Cristo. E l'esortazione è contenuta in questo brano, Romani 6, leggeremo i versetti dall'11 al 13. E Paolo scrive così: Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze. E non prestate le vostre membra al peccato, come degli strumenti di iniquità. Ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Allora, la prima cosa da ricordare è che quando Paolo scrive le sue lettere, la prima cosa che fa sempre è quella di dirci la verità. Poi comincia ad esortare. Ma prima ci dice la verità. Prima scriveva alle persone che erano le destinatarie delle sue lettere, chi erano loro in Cristo, e poi li esortava a essere chi erano. E questo lo fa anche in questa lettera ai Romani, che è una lettera difficile, ma è una lettera grandiosa. E pensate che addirittura nella lettera ai Romani la prima esortazione che Paolo fa è proprio questa. Ed arriva al capitolo 6, quindi lui usa 5 capitoli e mezzo per raccontarci una verità. E la verità è questa, questo è il riassunto della verità. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. E così anche voi ci fa capire che dobbiamo tornare un po' più indietro per capire cosa Paolo vuole dire. E questo è il culmine di una verità che lui ha già proclamato nei capitoli precedenti, che possiamo riassumere così. Alla croce Cristo non ci ha solo perdonato, e questo possiamo dire sarebbe già stato tanto, sarebbe già stata tanta roba. Se Cristo alla croce ci avesse solo perdonato, sarebbe già stato un miracolo, ma ha fatto molto di più. Cristo alla croce ci ha liberato dalla schiavitù di un regno malvagio. L'abbiamo anche cantato nell'ultimo canto, siamo stati perdonati, ma siamo stati anche redenti. Sapete cosa vuol dire redenti? Vuol dire proprio liberati. E alla fine del capitolo 5 Paolo scrive questo. Questo è l'ultimo versetto del capitolo 5 e Paolo dice proprio: dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato regnò, ascoltate bene queste parole, mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Vedete che il focus è su questi due regni, c'è cioè il regno del peccato e della morte e c'è il regno della grazia. E Paolo ci racconta che quando Adamo è caduto, il peccato e la morte hanno fatto il loro ingresso nel mondo, quasi come una presenza malevola, come una malattia che ha infestato tutto e tutti. E il peccato e la morte hanno regnato da Adamo in poi. E E in Adamo siamo diventati tutti nemici di Dio, tutti. E tutti abbiamo perso la gloria di Dio, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma adesso in Cristo la nostra posizione è cambiata. Non solo siamo stati perdonati, ma la nostra posizione è cambiata. Perché adesso abbiamo cambiato regno e abbiamo cambiato dominio e abbiamo cambiato padroni. Adesso non facciamo più parte del regno delle tenebre, del regno del peccato, del regno della morte, ma siamo parte del regno della grazia. In Colossesi Paolo dice: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre, come se ci avesse strappati da un regno da cui noi non saremmo mai riusciti a liberarci, e ci ha trasportati dove? Nel regno del suo amato figlio. Allora vedete già da queste parole che la nostra salvezza personale è qualcosa che va ben al di là di noi stessi. La nostra salvezza fa parte del piano di Dio di vittoria su questo regno del peccato e della morte. E l'unico modo per liberarci da questa malattia inguaribile era la nostra morte. Quando voi combattete con una malattia da cui non potete guarire, l'unico modo per essere liberati da questa malattia è quando moriamo. Allora cosa ha fatto a Dio? Dio ci ha presi e ci ha messi in Cristo. Ci ha fatti morire a noi stessi, ci ha sepolti con Cristo nella sua morte e ci ha fatto risorgere con Lui. E questo è il miracolo che Dio ha fatto. Se Cristo fosse venuto per portare solo dei piccoli cambiamenti nella nostra vita, se Cristo fosse venuto solo per curare i sintomi, ma non la malattia, noi faremmo ancora parte di un regno che ci rendeva schiavi. Ma adesso invece ci è stata data una nuova vita, e in questa nuova vita noi possiamo regnare in Cristo. Allora Paolo dice: così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Se Cristo è morto ed è risorto dai morti, adesso che Lui è risuscitato, il peccato e la morte non hanno più alcun potere su di Lui. Questa è la grande verità del Vangelo. E se noi siamo stati sepolti con Lui nella sua morte, siamo risorti con Lui, allora anche noi, allo stesso modo come Cristo, dobbiamo fare conto di essere morti al potere del peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Questa è la verità adesso che contraddistingue la nostra vita. E quando Paolo dice fate conto, non sta dicendo adesso fate finta che la vostra posizione sia questa, o pensate come se voi foste morti al peccato ma viventi a Cristo. Dice no, no, questa è la vostra realtà. Considerate che adesso questa è la realtà in cui vivete, che voi dovete credere per fede. Siete morti al potere del peccato, ma siete viventi a Dio in Cristo Gesù. Adesso non siamo più nemici di Dio. Prima eravamo nemici di Dio che desideravamo solo fare qualche cosa che andasse contro la sua volontà, ma adesso siamo diventati figli amati. Prima eravamo figli d'ira, adesso siamo l'oggetto di tutto il suo amore, di tutto il suo favore, di tutte le benedizioni che si possono avere in Cristo Gesù. E soprattutto noi entriamo a far parte in questo regno del piano eterno di Dio. E il piano di Dio è questo. In Cristo Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo perché noi fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui. Dio manda Cristo per realizzare questo piano nella sua vita, nella nostra vita, perché noi diventassimo santi e irreprensibili davanti a Lui in Cristo Gesù. E se abbiamo capito bene la verità, adesso arriva l'esortazione. Paolo dice: non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze. E non prestate le vostre membra al peccato, neanche una, come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. E allora, quando leggiamo non regni dunque il peccato, diciamo aspetta Paolo, forse ho capito male quello che hai detto prima. Prima hai detto che noi dobbiamo considerarci morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Adesso mi dici non regni dunque il peccato. Ti stai confondendo, ti stai contraddicendo? Paolo era solito scrivere questa lettera anche a domande e risposte, che lui anticipava già le domande che le persone gli facevano e rispondeva. Paolo ha detto una cosa in questa lettera: noi siamo morti al peccato, ma il peccato non è morto. Quando guardate quello che succede fuori di qua, potete pensare che il peccato sia morto in questo mondo? Potete pensare che questo regno sia già stato completamente distrutto? Come ha detto Ruben, abbiamo già enumerato quello che è successo in 25 giorni e sono passati solo 25 giorni dall'inizio del 2026. Il peccato non è morto, noi siamo morti al peccato. Cosa vuol dire noi? Noi siamo noi, la nostra personalità, la nostra anima, abbiamo ricevuto una nuova natura e la nostra anima adesso è seduta nei luoghi celesti in Cristo. Questo è già successo. Noi siamo già stati liberati, ma noi siamo spirito, anima e corpo. E abbiamo un corpo che è ancora mortale. E il peccato, che non può più regnare in noi, si può ancora annidare nel nostro corpo mortale. Che cos'è il corpo mortale? Beh, il nostro corpo, ma anche la nostra mente, le nostre emozioni, i nostri pensieri. Il peccato può ancora annidarsi lì e può ancora infettare il nostro corpo mortale. Questa è una cosa che Dio permette ancora. Paolo d'altrove dirà che questo corpo mortale è la carne, no? Abbiamo lo spirito e abbiamo ancora la nostra carne. E la nostra carne continua ad avere pensieri peccaminosi che si oppongono alla giustizia di Dio. Cristo è venuto a salvare la nostra anima, che è l'unica cosa importante di noi. Il nostro corpo rimane mortale, una tenda che sappiamo se ne andrà. Allora noi avremo ancora a che fare con il peccato, fino a quando questo regno non sarà definitivamente distrutto e fino a quando noi riceveremo un corpo glorificato. Perché il nostro corpo mortale se ne andrà e la nostra anima, che adesso riposa in Dio perché è libera, verrà rivestita da un corpo glorioso. E questa è una cosa meravigliosa. Allora, è importante che noi capiamo bene che cosa vuol dire Paolo qui. Perché se non lo capiamo bene, se noi abbiamo magari l'idea che siamo stati completamente immunizzati dal peccato, allora poi rischiamo, quando ci guardiamo allo specchio e possiamo constatare quanto magari ancora l'orgoglio regna dentro di noi, quanto ci scopriamo a fare ancora dei pensieri malvagi, dei pensieri orrendi, quando ci scopriamo a commettere ancora dei peccati ricorrenti che non vorremmo commettere. Se non abbiamo capito questa cosa, allora rischiamo poi di mettere in dubbio la nostra posizione in Cristo. E magari pensiamo, ma io sono veramente un figlio di Dio. Sì, tu sei un figlio di Dio, perché tu sei morto al peccato, ma sei vivente a Dio in Cristo Gesù. E tutte le mattine, quando vi alzate, proclamate questa verità sulla vostra vita. Voi siete morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Allora, se è anche vero che il peccato può ancora regnare e prendere a prestito il nostro corpo mortale, però questa esortazione ci dice che qualche cosa di importante è cambiato nella nostra vita. Questo non possiamo dimenticarlo. Adesso noi possiamo scegliere che rapporto avere con il peccato. Prima non potevamo fare questa scelta, perché prima eravamo schiavi del peccato. E lo schiavo non ha la possibilità di scegliere, ubbidisce al suo padrone. Adesso noi possiamo scegliere che rapporto avere con il peccato. E se non fosse così, tutta questa esortazione non avrebbe senso, perché sarebbe inefficace, perché Paolo ci chiederebbe di fare una cosa che non siamo in grado di fare. Siete d'accordo? Adesso invece noi abbiamo la scelta. Possiamo permettere al peccato di prendere a prestito il nostro corpo mortale per permettere alla carne di soddisfare i suoi desideri peccaminosi, però possiamo anche scegliere di combattere il peccato e combatterlo come un nemico che noi odiamo con tutte le nostre forze. E l'esortazione dice proprio: non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale. E questo dunque è importantissimo, perché in questa lettera ogni parola, ogni avverbio, ogni aggettivo hanno un loro posto preciso e non li possiamo cambiare. Non regni dunque significa che se noi abbiamo capito la verità che ci è stata detta prima, allora non possiamo permettere al peccato di regnare nel nostro corpo mortale. Se abbiamo capito cosa è costato a Dio liberarci dal peccato, non solo abbiamo una scelta, ma noi non vogliamo permettere che il peccato regni nel nostro corpo mortale e non vogliamo prestare neanche un membro a questo peccato. Perché se noi siamo indulgenti con il nostro peccato, stiamo disprezzando deliberatamente, e questa è una cosa volontaria che noi facciamo, tutto il progetto di Dio per la nostra vita. Se noi siamo indulgenti con il peccato che è ancora in noi, noi stiamo disprezzando quello che Dio ha fatto nelle nostre vite. E non abbiamo capito fino in fondo qual è adesso la nostra posizione in Cristo. Dio ci ha portati nel suo regno e Dio ha dato suo figlio per distruggere questo regno del peccato e della morte e per liberarci da questo regno. Allora, quando noi permettiamo ancora al peccato di regnare nel nostro corpo mortale o gli prestiamo un pezzo del nostro corpo, un'idea, un'immaginazione, un pensiero, un'emozione, un sentimento, noi stiamo disprezzando quello che Dio ha fatto nelle nostre vite. E noi non vogliamo fare questo. Non vogliamo farlo. È per quello che l'esortazione ci dice che non solo noi abbiamo la scelta, ma dobbiamo voler combattere il peccato che può ancora annidarsi nel nostro corpo mortale. Fa appello non solo alla scelta che abbiamo, ma anche alla nostra volontà. Però c'è un problema. Che la nostra volontà è troppo debole contro questo regno. Allora l'esortazione non può fermarsi qua. Perché ogni giorno sono sicuro che noi diciamo: io non voglio fare questo, non voglio cedere, non voglio dar la vinta alla carne, e tante volte ci troviamo alla fine della giornata che abbiamo perso. Perché questo regno è ancora troppo forte e troppo organizzato perché la nostra volontà possa vincere. Ma grazie a Dio grazie a Dio. Anche Paolo lo dice alla fine del capitolo 7. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Ma grazie a Dio, questa esortazione non finisce qua, perché c'è un altro pezzo. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale, non cedete alla carne, non prestate le vostre membra al peccato, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. E un'altra traduzione dice le vostre membra per fare ciò che è giusto per la gloria di Dio. Allora, questa esortazione non è solo in negativo, non ci dice solo non fare questo, non fare quello, non fare quello, ma è anche in positivo. Allora, se non vuoi cedere, se vuoi combattere, allora fai una cosa, presenta te stesso e tutte le tue membra davanti a Dio. Presentale a Lui, come fanno i soldati che si fanno passare in rassegna dal loro generale. Quando arriva il generale, i soldati sono schierati e presentano loro stessi e tutte le loro armi al loro generale. Se tu non vuoi fare questo, presenta te stesso a Dio, come di un morto fatto vivente, e tutte le tue membra a Lui, perché le possa usare per il suo regno di giustizia. E quando eravamo morti nei nostri peccati, Dio non poteva usarci, perché eravamo morti, eravamo inutili, eravamo insignificanti per questo regno. Ma ora che noi viviamo in Cristo, diventiamo degli strumenti nelle sue mani per promuovere il suo regno, alla sua gloria. Diventiamo dei soldati abili e arruolati che combattono come? Da soli? Che combattono con la potenza dello Spirito Santo che vive in loro. Ecco perché questa esortazione può essere efficace, perché noi non siamo soli a combattere. Anche Paolo diceva, io combatto con la mia forza, io combatto, sono io che combatto, ma con la sua forza che agisce in me con potenza. Dentro di noi vive tutta la potenza di Dio, tutta la potenza di Dio. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Lo crediamo questo? Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica ed è quello che voi dovete proclamare al vostro nemico. Allora questa lotta magari sarà lunga, sarà dura, sarà estenuante. Satana cercherà in tutti i modi di farci capire quanto siamo inadeguati, quanto siamo deboli, quanto siamo meschini, quanto abbiamo perso, cercherà di farci anche dubitare della nostra posizione in Cristo. Ma come abbiamo cantato, la vittoria è già nostra in Cristo. Potremo perdere delle battaglie, potremo. Non è detto. Potremo perdere delle battaglie, ma quello che è sicuro è che abbiamo già vinto la guerra. E mi avvicino alla conclusione di quello che volevo dire. E vi volevo dire che questa esortazione, dal mio punto di vista, ci porta anche in una dimensione più profonda della nostra santificazione. La nostra santificazione non è solo un fatto nostro soggettivo o un nostro compitino personale. Certo, quando noi commettiamo un peccato, questo ci tocca molto da vicino, perché ferisce la nostra anima, interrompe la nostra comunione con Dio. Quando commettiamo un peccato non ha poco impatto nella nostra vita. Ma la nostra santificazione è qualcosa di molto più profondo. La santificazione è il nostro servizio per il regno di Dio. Allora, questa esortazione ci ricorda una cosa importante. Noi abbiamo il divieto, non è un consiglio, noi abbiamo il divieto di fraternizzare con il nemico. E quando noi prestiamo al nemico una parte del nostro corpo, un'emozione, un'idea, non è solo una nostra sconfitta personale, ma noi stiamo favorendo in quel momento il regno delle tenebre, quel regno del peccato e della morte, da cui noi siamo stati liberati grazie al sangue di Gesù. Allora, quando prestiamo un nostro membro al peccato, noi siamo i collaborazionisti di questo regno e lo facciamo deliberatamente. E quando si è in guerra, quando sono le leggi militari che valgono, sapete come si chiama questo? È un reato di alto tradimento e nell'esercito è punibile con la morte. La nostra santificazione è molto più di qualcosa che riguarda solo noi, è il nostro servizio per il regno di Dio. E sapete, il nemico cercherà in tutti i modi di farci credere che noi siamo assolutamente ininfluenti per questo regno, che siamo assolutamente irrilevanti per il regno di Dio. E tante volte noi magari alla fine arriviamo alla fine della giornata e diciamo: allora Signore, cosa ho fatto oggi? Mi sono alzato, mi sono lavato i denti, mi sono vestito, ho fatto 9 ore di lavoro, sono tornato a casa stanco, ho mangiato qualcosa, sono andato a dormire. E il nemico dirà: sei stata una persona inutile. Non è vero. Questo non è vero. Noi possiamo fare la differenza per il regno di Dio ogni secondo della nostra vita. Noi possiamo decidere di prestare i nostri occhi al nemico perché la nostra carne soddisfi il suo desiderio di guardare qualcosa che non dà gloria a Dio. Non facciamolo, ma presentiamo i nostri occhi a Dio perché Lui ci faccia vedere qualche cosa che dà gloria al suo nome. Noi abbiamo ricevuto da Dio delle emozioni, come la paura. La paura è un dono che Dio ci ha fatto per reagire a un pericolo. Noi possiamo decidere di prestare la nostra paura al nemico e lui la userà fino a che la paura arriverà a dominare la nostra vita e il peccato regnerà ancora nei nostri corpi mortali tramite la paura. E allora vivremo una vita di risentimento, di rabbia, di collera. Questa esortazione ci dice: non farlo, non prestare la tua paura al nemico, presentala a Dio e Dio ti darà la forza di ricevere la sua pace, il suo consiglio e la sua saggezza anche nel problema che ti sta facendo paura. Noi possiamo decidere di prestare la nostra mente al nemico e il nemico farà di tutto per farci fare dei pensieri che non onorano Dio. Ci farà di tutto per farci fare dei pensieri magari per possedere una persona che non ci appartiene, delle cose che non ci appartengono. E il nemico userà quella mente, la nostra mente e quei pensieri per permettere alla nostra carne di soddisfare i suoi desideri. Non facciamolo, non prestiamo la nostra mente al nemico, non facciamolo, combattiamo e presentiamo la nostra mente a Dio perché Lui ci dia i suoi pensieri per la nostra vita. Capite, ogni secondo della nostra vita noi abbiamo una scelta e abbiamo la possibilità di fare una grande differenza per il regno di Dio. Ogni scelta che noi facciamo nella nostra vita può determinare che il regno di Dio avanza di un centimetro oppure che indietreggia di un centimetro. E questa è una grande consapevolezza che dovremmo avere, perché adesso noi abbiamo la scelta di non soddisfare il peccato, abbiamo la volontà di farlo e abbiamo la forza di Dio che agisce in noi con potenza perché questa volontà vada ad effetto. E prima di concludere, secondo me c'è almeno ancora una domanda che ci dovremmo fare quando leggiamo questa esortazione, perché è buono che ogni tanto ci facciamo delle domande. Io non so, magari voi ve la siete già fatta, ma di fronte a tutto questo combattimento, perché Dio non ha scelto di immunizzarci completamente dal nostro peccato? Ve la siete mai fatta questa domanda? Se noi dobbiamo combattere tutta la vita, essere soldati che sanno già di avere la vittoria, ma questo combattimento pesa, non sarebbe stato meglio che Dio ci mettesse sotto una campana di vetro? O che nel momento in cui gli appartenevamo ci prendeva e ci portava direttamente alla sua presenza? Io penso che se Dio ha permesso questa cosa, questo è un segno, è una manifestazione della sua grande e infinita saggezza. Perché Dio permette ancora al peccato di attaccarci, ed è Lui che lo permette, per farci dei soldati per combattere per il suo regno. Se noi non avessimo questo stimolo, non avremmo più a che fare col peccato. Il peccato sarebbe qualcosa di molto lontano, la nostra vita scorrerebbe tranquilla e non avremmo la consapevolezza di tutto il fronte di guerra che c'è intorno a noi e dentro di noi. E io penso che se noi valutassimo i nostri peccati non solo in termini di sconfitta personale, ma come un'offesa al regno di Dio, sperimenteremmo molto di più la vittoria che abbiamo in Lui. E più capiamo il privilegio che abbiamo, e più saremo disposti a combattere, perché più il peccato diventerà qualcosa di odioso, qualcosa di detestabile, qualcosa di impensabile. C'è una frase che ho preso a prestito da una persona che l'ha scritta e dice così: i più grandi guerrieri di Dio sono stati forgiati nel fuoco delle loro più grandi battaglie. Pensate a Davide. I più grandi guerrieri di Dio sono stati forgiati nel fuoco delle loro più grandi battaglie. Dio magari permette che qualcuno dei suoi figli lotti per anni con una dipendenza e lotti fino alle lacrime, fino al sangue. E in quel momento lo sta formando per diventare un guerriero che lui può usare per il suo regno. Perché quando poi sarà liberato, e lui sarà liberato, perché noi abbiamo la vittoria, avrà la consapevolezza di saper combattere come Dio vuole che combattiamo e potrà aiutare qualcun altro in questo combattimento. E vi volevo lasciare con questo versetto, che è un versetto che troviamo in Prima Pietro, e Pietro ci lascia un'esortazione che è simile a quella di Paolo. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Dobbiamo vedere la nostra vita come un grande campo di battaglia. E sullo sfondo magari non si vede molto bene, ma io ho messo una grande battaglia. Forse qualcuno avrà riconosciuto di che battaglia stiamo parlando. Questa è la battaglia di Minas Tirith del Signore degli Anelli. l'ultima grande battaglia dove gli uomini sono asserragliati in questa fortezza e tutto il nemico cerca di conquistare questa fortezza. E Pietro sta dicendo, il vostro nemico, che non è ancora stato sconfitto del tutto, questo generale del regno del peccato e della morte, che ancora esiste, farà di tutto per prendere in prestito qualcosa di voi per i suoi fini malevoli. Perché lui sa di avere poco tempo prima di essere definitivamente sconfitto. Lui sa che ha poco tempo e farà di tutto per fare di voi dei collaborazionisti del suo regno. Non glielo permettete, voi non dovete permetterglielo. E quando lui proverà a farlo, voi dovete proclamargli in faccia la verità. Io sono un figlio di Dio, sono morto al peccato, sono morto al tuo potere, sono vivente a Dio in Cristo Gesù e io scelgo di combattere con la sua forza. E quando facciamo questo, ci aiuta la consapevolezza del fatto che non siamo da soli. Non solo Dio è con noi, ma tutti i figli di Dio stanno sperimentando la stessa battaglia. Tutti noi oggi stiamo sperimentando la stessa battaglia, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Certo, ogni tanto magari ci possiamo vedere un po' spamparati, un po' sparpagliati, un po' deboli, un po' inefficaci, ma qui Pietro sta dicendo che noi siamo un grande esercito. Noi siamo l'esercito del Signore degli eserciti. E noi abbiamo già la vittoria in Cristo. Allora prendiamo l'armatura che Lui ci dà e combattiamo. Usiamo la sua forza e scendiamo in campo e decidiamo di combattere. Cerchiamo prima il regno di Dio e la sua giustizia. Questa deve essere la nostra priorità. La priorità della nostra vita è cercare il suo regno, che il suo regno possa espandersi tramite noi ogni giorno della nostra vita, ogni ora, ogni secondo. Noi abbiamo la possibilità, abbiamo un grande potere, abbiamo la possibilità di fare la differenza per il regno di Dio. Che Dio ci benedica. Amen.